tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Diamo il buongiorno al nostro Boris Sollazzo.
Buongiorno.
È il Sollazzo del Pappagallo, anche se in realtà oggi parleremo di Amici Comuni, che è già disponibile in streaming su Paramount Plus, quindi andatevelo a vedere in questo weekend, mi raccomando, subito. Ne parleremo fra pochissimo con Marco Castaldi, che è il regista del film, e forse ci verrà a trovare anche, ancora non è qui in studio con noi, ma insomma ci verrà a trovare anche uno dei degli attori del cast, che tra l'altro torna, diciamo così, a trovarci. Ma prima di parlare di Amici Comuni, io direi di fare una carrellata dei film in uscita in sala.
Io e Luca Vecchia abbiamo fatto pace grazie ad Amici Comuni.
Ah, l'hai svelato così?
No, in generale, proprio Luca grazie ad Amici, non solo grazie al film, in generale grazie ad Amici Comuni. Quindi.
Luca Vecchi, che è qui. Vai Luca, buongiorno.
Ciao, sono Luca.
Non è Luca Vecchi. Allora, giusto, bravissimo. Allora, senti, partiamo quindi con i film in uscita in sala.
Sì,
Missione Shelter, comincerei da questo.
Allora, sì, ti ho chiesto io di iniziare Missione Shelter.
Vedi come ho recepito?
Io sono una amante folle di Jason Statham. Sono un amante folle degli attori che diventano generi a parte, no? Come è diventato Liam Neeson, che adesso probabilmente vivrà un'altra vita da altro genere, tipo Pallottola Spuntata, perché hanno un carisma inevitabile che costruisce poi dei mondi, no? Penso a The Rock. Il primo forse in questo senso è stato probabilmente, vabbè, il primo Peter Sellers probabilmente, che però era proprio un generone universo. A parte, sì, un universo a parte. Però il primo nel cinema di genere ovviamente è stato Bruce Willis, no? Cioè tu vedevi Bruce Willis e avevi idea di che cosa saresti andato a vedere, cioè un action pieno di ironia, di umanità, di fragilità. Forse Bruce Willis è stato l'ultimo grande rigurgito della tossicità maschilista,
non Gibson.
E allo stesso tempo, però, no, anche Mel Gibson. Però Mel Gibson solo tossicità maschilista, e allo stesso tempo l'apertura a una a un maschile diverso, no? Cioè iniziava come un maschilista tossico e finiva come l'ancella di Margaret Atwood. Statham è questa roba qua, è una cosa meravigliosa, un po' più coatta. Storia meravigliosa, un ex nuotatore. Come Vinnie Jones, passato allo sport al cinema, e comincia a costruire questi action pieni di sentimenti, no? In cui lui riesce a costruire quel maschile che fa dell'amicizia tutto quello che è importante, una specie di Vin Diesel un po' più carino, diciamo, un po' meno muscolare. E Missione Shelter secondo me è proprio questa roba qua. Cioè lui è un vecchio guardiano, cioè un vecchio, no, è un guardiano di un faro che ogni settimana ha una ragazza che ha una vita particolare e che anche lui ce l'ha, si scoprirà, che gli viene a portare i viveri. Lui probabilmente è scappato da qualcosa, si capirà più in là. Anche lei, insomma, ha una storia particolare. Ovviamente qua c'è sempre quell'implausibilità per cui non si capisce perché due così diversi dovrebbero in qualche modo attrarsi, ma soprattutto lei dovrebbe essere attratta da un uomo che sta lì chiuso in un isolotto, evidentemente per cose gravissime. Comunque,
non proprio raccomandabile, via.
Come spesso accade, è la mia unica tattica d'approccio. Lei rischia di affogare, lui la salva, e quindi insomma stanno insieme, stanno fisicamente insieme, e lui però deve curarla perché ha una brutta ferita al piede. Va in città, non ci va evidentemente da anni. Questa cosa lo fa diventare il nemico pubblico numero uno, il fuggitivo alla Harrison Ford, altro uomo che è diventato genere. E un software di riconoscimento facciale lo individua, e da lì parte il più scontato degli action movie, va detto. Cioè non c'è niente di originale, però c'è Jason Statham, c'è un'ottima alchimia con la protagonista femminile, e a volte posso dirlo, ma che bello è quando un film ti dà esattamente quello che volevi, come lo volevi, senza deluderti in nessun minuto, e anche se non ha una tecchia di originalità, è come una partita della tua squadra del cuore che finisce 2-0, un gol nel primo tempo, un gol nel secondo, e tu
regolare,
eh sì, tu hai sofferto
vai
il giusto,
in comfort zone,
sì, sì, hai sofferto il giusto ma non hai avuto un infarto,
però esci soddisfatto,
esatto. Senti, va bene, quindi facciamo un solo giudizio. Missione Shelter
è proprio il si può vedere più, cioè, secondo me dovremmo puoi togliere chiedere... si può vedere e mettiamo Missione Shelter come definizione.
Puoi chiedere a Boris com'è l'ultimo di Albanese, ti chiedono.
Io l'ho adorato, l'ho adorato. Voi immaginate io, Panicogni, Tirocchi e Pappagallo
sì,
sul lago d'Orta disoccupati e sempre ubriachi. Beh, questo
è una cosa meravigliosa, cioè,
facciamo,
no, esatto.
Che risvolto può avere,
è quello che facciamo ogni weekend,
no, quattro, esatto, quattro perdenti meravigliosi,
ah, che
cioè
bello.
In un cinema in cui si raccontano sulle vincenti ci sono questi quattro perdenti con un battistone, ragazzi, in un tsunami di autoironia meraviglioso. C'è anche un momento in cui proprio scherza sul suo corpo con la poesia di Albanese, che secondo me dentro ci mette tutto. A un certo punto il suo personaggio è un disoccupato che ambisce ad essere un compositore di musica sperimentale elettronica mentre la suona sembra evidentemente Frengo, nonostante la situazione sia completamente diversa, e ha proprio una poesia, un divertimento, e tutto si fonda sul fatto che loro hanno investito qualcuno mentre erano ubriachi, quindi insomma anche educativo, e fanno di tutto per, insomma, passano una notte non da leone, forse da miciotti, in cui tentano goffamente di nascondere, di scoprire che cosa è successo, come è successo, sbagliando, continuando a sbagliare, certo, in una valanga di errori uno appresso all'altro, che fa diventare tutto incredibilmente divertente. Ci tengo a dire che Albanese non solo ha fatto un bel film, ma ha fatto una cosa che nella commedia all'italiana si faceva un tempo e che adesso non si fa più: ha scelto bene pure i comprimari. Quindi oltre a Battistone, Rignanese e compagnia, ci stanno degli attori
importantissima,
degli attori tipo Francesco Brandi, che non vi posso svelare chi è perché è il,
certo,
in qualche modo la sorpresa del film, mm-hmm, che è bravissimo e che io trovo straordinario. Ricoperato di Missione di Pace, che credo sia l'unico film che ha fatto da protagonista, ma stava pure che bello sentirsi, che piacere chiamarsi Federico, se non sbaglio, l'ultimo di Attore Scola, e Erika Del Bianco, che è la vigilessa, cugina insomma di uno dei protagonisti, che anche è bravissima. E voi direte, perché citare loro? Perché hanno due momenti fondamentali, e lì Scorsese diceva sempre, no? Dice, Joe, riferendosi a Joe Pesci, ha una maledizione, e questa maledizione è che è talmente bravo che noi gli diamo i ruoli più difficili, quelli corti e chiave,
certo,
perché quelli non li puoi sbagliare. Il protagonista lo puoi sbagliare perché tanto poi ci pensi tu. E quindi insomma mi faceva piacere per una volta.
Senti, ti chiedono, Boris, ti prego, un tuo giudizio su Margherita Pantaleo, delle cose non dette. Telegrafico, mi raccomando,
sì,
telegrafico.
Nel senso
le cose
del personaggio?
Eh sì, penso di sì.
Diciamo che, come ho già detto, e vale anche per quello, le cose non dette, per essere telegrafico era meglio non dire.
Bene, bene. Domani interrogo?
Domani interrogo Gaia Cianciarelli.
Veloce,
aveva fatto questo libro meraviglioso, che era il racconto, insomma, di un anno in una scuola molto complicata, in una classe molto complicata. Diventa un film con Anna Ferzetti, il film molto fedele al libro per chi ha letto il libro, e devo dire, ho avuto la fortuna di rivederlo anche con dei ragazzi perché mi era piaciuto molto. Avevo solo avuto il dubbio che in qualche modo non fosse un linguaggio adatto a dei ragazzi. C'erano delle cose che non mi convincevano, invece le cose che mi convincevano a loro li ha convinti molto di
molto
più.
Di sei boomer.
E quindi devo dire, da si può vedere, è diventato un si deve vedere, perché ha avuto, nonostante diciamo ci siano vari boomer, o forse non boomer, esagerato, a fare questo film, sono riusciti a capirlo a capire quella generazione molto meglio. E finalmente il cinema, come dimostra il ragazzo dei pantaloni rosa, racconta anche la generazione che più va al cinema, perché poi gli adolescenti sono quelli, certo, che più vanno al cinema. Racconta la scuola, che è il posto peggio raccontato secondo me in tutti i contesti. Lo fa con un film lineare, secco, molto intelligente, col giusto grado di sentimenti. E poi, ragazzi, a proposito di attori, Anna Ferzetti è una di quelle attrici straordinarie che, per vari motivi anche familiari, non ha avuto quello che meritava, perché essendo la moglie di Pier Francesco Favino sicuramente un po' la sua ombra
non è facile gestire sta roba,
però dice. Il bello è che a un certo punto, come nel calcio, c'è sempre una stagione in cui quello forte alla fine fa 30 gol. Lei questa stagione fa due spettacoli teatrali clamorosi, fa La Grazia di Paolo Sorrentino, in cui è bravissima, e fa questo film da protagonista in cui è bravissima, e quindi anche se è tardivo è arrivato, diciamo, il risarcimento.
Bene, bene, bene. Dai, allora facciamo così, adesso mandiamo una canzone, torniamo poi con i nostri ospiti e poi facciamo
consiglio, l'ultima cosa, consiglio pure Il filo del ricatto di Gus Van Sant, che è un racconto di come i media in questo momento possono veramente sovvertire, okay, ogni tipo di narrazione, è molto interessante. E poi Van Sant è Van Sant, comunque è quel marchio di fabbrica che tu dici, un
quindi,
po' come Marco Castaldi.
Si può vedere?
Si può vedere, assolutamente.
Telegrafico su, a sto punto finiamo, dai, su Whistle, Il richiamo della morte e Rental Family.
Allora, Whistle, Il richiamo della morte, trascurabile, è così più,
sì?
Più okay, telegrafico,
perfetto,
non si potrebbe.
Perfetto.
E l'altro mi dicevi...
Rental Family.
Rental Family, allora, posso dire, ha delle cose, come dire... sicuramente rivedibili. C'è però un Brendan Fraser straordinario, non so se conoscete la storia di Brendan Fraser, che è abbastanza affascinante. Uomo da 24 milioni di dollari, faceva la mummia, nel senso non faceva la mummia proprio, era la mummia nel franchise, la mummia. Poi un giornalista della stampa estera americana decide di provarci con lui, lui decide di denunciarlo, ma il Me Too non vale anche per i maschi a quanto pare, quindi viene, nonostante poi negli anni successivi il Golden Globe sarà raso al suolo da tutti questi scandali, viene praticamente devastato, annientato da tutta l'industria hollywoodiana, tranne che da Darren Aronofsky, che 15-16 anni dopo lo prende per The Whale, lo fa tornare l'attore straordinario che era, anzi anche meglio, alla Travolta passa dall'essere
un
attore da film popolare a un attore d'autore, e tutta Hollywood che non gli aveva risposto al telefono, sì, e lui lo dice, si alza in piedi per fare una standing ovation all'Oscar, e lui adesso è tornato, si può permettere anche di fare film non straordinari, tanto li mette a posto lui. Io ormai li chiamerò i film Norimberga, no? Un film non del tutto giusto, ma c'è un attore talmente clamoroso che va bene così.
Ok, perfetto, ci fermiamo un secondo per i Misfits, torniamo fra poco e parleremo con i nostri ospiti in studio, con Marco Castaldi e con Luca Vecchi, di Amici Comuni su Paramount Plus. Con Last Caress 924 su Radio Rock, caro Boris, andiamo veloci, veloci, anche se è stato bravissimo, è stato velocissimo, hai parlato di 7 film in 5 minuti o viceversa, adesso non mi ricordo, però insomma record. E quindi
soprattutto per me,
sì, poi non vabbè, quindi raccontaci un po', chi abbiamo in studio quest'oggi, di che parliamo, anche se l'abbiamo già detto, ma insomma ribadiamolo.
Beh, abbiamo il regista e uno dei protagonisti della rom-com di San Valentino, possiamo chiamarla così, del cinema italiano. Devo dire, mi piace molto questo sottogenere che si è creato ultimamente, di iniziare sostanzialmente da una cena, pensare di aver visto tutto nei primi 20 minuti e capire che non hai visto nulla, e quindi questo è almeno per cercare di evitare ogni tipo di spoiler, perché il film si costruisce, possiamo dirlo, ed è anche interessante, su 3-4 eventi molto precisi, molto codificati normalmente, in cui dovrebbe succedere quello che apparentemente vediamo succedere all'inizio di ognuno di questi eventi, e poi è l'equivalente insomma di Hiroshima più o meno. Non so se l'ho reso meglio, e fammi sapere, cioè, come nasce la storia, su commissione, una tua idea.
Innanzitutto diamogli il buongiorno, Marco Castaldi. Ciao Marco, buongiorno.
Ciao a tutti ragazzi, buongiorno. Grazie per l'invito.
Diciamo Marco che... è spiazzato, sembra che si stia parlando di un altro film e non il suo. Oddio, che film
no,
ho
no,
visto?
No, diamo assolutamente
ciao
la colpa
anche
allo...
a Luca Vecchi, ciao Luca.
Diamo la colpa allo sceneggiatore Clemente Meucci, che ha vissuto davvero questa cena, merito. Non possiamo dire chi erano gli altri protagonisti, ma tanto le due ragazze erano spagnole, quindi non ci sentono più una granata.
Li trovate tutti negli
Absent Files. Già riconosciuti.
E sì, diciamo che la cena è solamente la miccia che fa partire il tutto, e poi ci sono questi preparativi per questo matrimonio che non si dovrebbe fare, ma che poi alla fine si fa. Luca, te sposi?
Eh sì.
Finalmente t'ho fatto sposato, ho messo l'abito bianco.
Mi hai fatto accasare, mi hai fatto sposare in abito bianco, anche se non sono illibata, grazie Marco.
Cioè, mi sembra tra l'altro che tu fossi molto in parte, no, in questo...
Io sì, mi piace la tradizione, la patria, Dio e la famiglia, mi piacciono tutte queste cose.
Due riferimenti, diciamo.
Non è la prima volta che gli fanno fare cose strane a tavola, al cinema, a Luca.
No, è bello, cioè comunque ci tiriamo anche il cibo, sembra quella scena, quella di Hook, Capitan Uncino, dove si tirano il cibo. Ti insegnano sempre di non giocare con il cibo, invece Marco ci ha fatto giocare con il cibo.
Esatto, eravamo gradita. Tutti lì a fare Rufi, oh.
Rufi, oh.
Senti, ma perché proprio la cena, per cioè c'è un motivo particolare per cui hai scelto la cena per far esplodere queste tensioni?
Ciascuno di noi ha degli amici dai quali non vorrebbe mai andare a mangiare, per dirgli una buona notizia, no? Perché sai che loro non reagiranno bene e ti metteranno i bastoni tra le ruote, ma a un certo punto tocca farlo. La maturità ti impone di andarci.
Ma ci sono esperienze personali, diciamo.
Mi è capitato di ricevere non splendide notizie a cena, io forse ero l'altra parte, diciamo, quelli che non volevano accettare la notizia. Però nello specifico in questo caso la cena è un momento sempre conviviale, no? E far sì che questo momento conviviale diventi anche un motivo per far scappare fuori, per far uscire fuori dei segretucci, può essere appunto un bell'innesco.
Vabbè, ma scusa, la cena è uno stallo alla messicana, cioè no? Ci mancava solo un Ennio Morricone sotto? Ce lo potevi mettere invece di Cosmo? No.
Beh, in realtà voi siete...
No, adesso gli ho rivoluzionato Cosmo. La percezione del film suo. Ok.
Beh, in realtà voi siete stati bravissimi, no? A duellare, nello specifico. Due Raul uno contro l'altro, non vi fate mega ridere. Bea contro Francesca, idem... E queste due coppie così male messe insieme, che però alla fine per
male assortite,
esatto,
sì, sì.
Ma poi la cena sei pure un po' bloccato, no, in quella situazione lì, cioè nel senso è una situazione che ti mette, che già di per sé, no, aumenta un po' le tensioni, perché sei seduto,
sei una camicia di forza,
esatto, sì, sì. Cioè è una situazione che
poi ti mette nella condizione, e nel film si capisce benissimo, ti mette nella condizione che qualsiasi movimento che fai fuori dalla codificazione della cena stessa diventa un atto violentissimo. Cioè, che cosa puoi fare? Prendere e andartene? Se prendi e te ne vai è probabilmente la fine di quell'amicizia. Cioè è veramente l'unico posto in cui puoi fare solo quello che ti è stato imposto di fare per un tot numero
è un processo, è un legal movie, capito? Cioè un procedural, e stiamo lì, ognuno è avvocato di se stesso, e niente, poi c'è lo scontro finale. Il maestro ha deciso di mettere tutti i colpi di scena nella parte iniziale del...
sì. E non far succedere, esatto, assolutamente niente
nella seconda
inquadratura.
Nella seconda tutto non si muove, sembra...
la scena e l'ultima inquadratura,
le valigie di Tools Looper, capito?
Come sta su Paramount Plus, potete vedere l'inizio e poi andare direttamente alla fine. Va bene. Sì, poi tra l'altro sull'algoritmo ci insegnano, no, che sono importanti cose, i primi minuti, i primi 15
ma
minuti.
Sì, 25, ma sì, ma dico, no.
Come nei Reels.
Sono i primi 25 sono quelli che poi daranno.
Mi raccomando, guardatevi i primi 25 minuti di Amici Comuni.
Se guardate i primi 25 minuti, devo dire
questo film è come
diciamo
un reel.
Premi, esatto, 25 minuti.
Esatto.
Vabbè ragazzi, dobbiamo fermarci un attimo per la pubblicità. Torniamo con la prima delle vostre scelte musicali. Marco ha scelto Cosmo, scelta diciamo così.
Ha scelto Cosmo, avrebbe voluto Morricone, ma anche qui non
facile.
L'avevamo e abbiamo
Marco aziendalista proprio.
Aziendalista. Dico
proprio.
Facile non perché sia facile scegliere Cosmo, ma perché Cosmo ha curato la colonna sonora. Certo. Come mai hai scelto proprio Cosmo, se c'è un motivo?
Perché Cosmo riesce... per citare un giovanotti quando ancora pensavo a farti ballare e pensare nello stesso momento.
Sì.
Sono una groupie, cioè vado a tutti i suoi concerti, e la figata che ti impone di non tirare fuori il telefono, cioè se tu tiri fuori il telefono lui ti blasta,
lui ti spara.
Esatto.
Anche se il nostro, no, artista preferito è uno che non diremo.
Esatto, so, che non possiamo dire che ha tutti i fenomeni, l'artista preferito mio di Boris, che ascoltiamo solo lui.
Ah, se, dopo ascolteremo anche, ma dico, ma quindi, cioè, si incazza nel senso di ti dice no, toglilo il telefono.
Esatto,
ti
dice,
spara, tipo tipo Lucy Gay che ti lascia, che devi mettere il telefono prima di entrare in sala, chiuso dentro una roba.
Ti mettono l'adesivo a inizio concerto, però c'è pure chi entra, no, al contrario dei club di Berlino, al concerto di Cosmo non ti cacciano.
Sì, sì, sì.
Però
sì,
ti puoi drogare, cioè non
quello,
il telefono non lo devi usare, però se ti vuoi
dire ti devi drogare, ma non
le da lui.
Come gli spettacoli di Lucy Gay non puoi tirare fuori il cellulare, ma altre cose puoi tirare fuori serenamente.
Esatto, quello senza,
anzi, una palla,
anche lì sarebbe almeno quello. Vabbè, ci fermiamo un attimo, torniamo con Cosmo allora tra pochissimo dopo la pubblicità.
Radio Rock Podcast.
Stai ascoltando
The Rock Show, il morning show di Radio Rock on Radio
Rock. Ben entriamo alle 9:34 minuti con Cosmo, Quando ho incontrato te.
All'improvviso apro gli occhi e mi sveglio, non so bene perché. Ho dormito poco più di 3 ore, adesso eccomi qui. Potrei alzarmi, trascinarmi in cucina, chissà in frigo che c'è. Potrei prendere coraggio e svegliarti, chiacchierare con te. Con te di che, ma no, meglio se continui a dormire, non venire qua giù. Il tuo sonno vale più di un respiro, tieni in vita anche me. Anche me, anche se lo so, passerà come passa un sabato. Mi addormenterò senza più paura, ma adesso guardo dentro di me, o forse no, quanto è borghese tutto questo, mi vergogno un po', non so più come sto, chi vincerà, né come stavo quando mamma ha lasciato papà. Ciò che è sepolto in me ritorna su, speriamo spunti fuori qualche bel ricordo. Quando ho incontrato te, e chi lo sa, manco ricordo quando è che mi hai dato il numero. Sento un rumore, cos'è? È il camion della spazzatura. E l'edicola di sotto che apre. E qualcuno che va già a lavorare. E la grande macchina che riparte come in ogni città. Per produrre per il bene di chi tra poco tocca a me. E io che faccio? Non sono pronto. Ho chiuso gli occhi proprio come te. Ho anche imitato il tuo respiro. Forse rimpiango ciò che non ho più. Ho l'uomo che non sono mai stato. Passerà come passa un sabato. Mi addormenterò senza più paura di niente. Guardo dentro di me, o forse no, quanto è borghese tutto questo, mi vergogno un po', non so più come sto, chi vincerà, né come stavo quando mamma ha lasciato papà. Ciò che è sepolto in me ritorna su, speriamo spunti fuori qualche bel ricordo. Quando incontrato te, e chi lo sa, manco ricordo quando è che mi hai dato il numero.
Vabbè, 7.37 Radio Rock, siamo venerdì 20 febbraio, Cosmo con Quando ho incontrato te. C'è qualcuno che ci scrive al 3899 106 600,
ed è l'agenzia delle entrate,
ed è l'agenzia delle entrate, il nostro amico qui Nick dell'agenzia delle entrate, che dice: ti credo che Cosmo ti spara e tiri fuori il telefono, sarà giustamente ancora traumatizzato dopo quella volta al 1° maggio in cui si è buttato sul pubblico e è andato per terra tipo pelle di orso perché tutti stavano a fare i video. Quindi dici, cioè, quel momento. Quindi bello, non è una riflessione sul il fatto di utilizzare i telefoni in luogo di vivere la performance, ma è perché
la conseguenza di un trauma.
La conseguenza di un trauma. Bello, molto bello. Boris, prego.
Allora, siccome abbiamo per caso, insomma, valutato molto le performance degli attori negli altri film in uscita questo fine settimana, qui è fondamentale la performance degli attori. E anche la scelta, lasciamo perdere Luca, che purtroppo, insomma, quella è l'unica scelta sbagliata.
Lo so.
A parte, ovviamente.
Vabbè, ma me lo doveva, perché comunque siamo cresciuti insieme, quindi c'è un patto fra di noi.
Quei video che hai di Marco, insomma.
Quei video compromettenti, sì, quelle cose sugli Epstein File di Marco, che comunque ancora non è uscito fuori il suo nome, deve ringraziare me, deve ringraziare.
Le cose sugli Epstein File.
Sui file. Sugli Epstein File.
Erano lui, ma quelle Culkin, insomma. No, però scherzi a parte, sono tutte scelte non banali, penso appunto a Luca, penso a Francesca che l'ho trovata straordinaria, Raul Bova e Beatrice Annera l'avremmo scoperto dopo quanto erano perfetti nella parte, però insomma ci racconti un po' il casting e anche da parte di Luca come ha lavorato, insomma, con Marco e con gli altri.
Allora, Luca è venuto in automatico, nel senso che siamo amici da 22 anni e...
Squallido nepotismo, quindi.
Esatto.
Sì, è stato raccomandato.
È il protagonista anche del mio primo film e non posso lavorare senza di Luca, non riesco a girare una roba se Luca non c'è.
Io anche con Raul stai confermando che c'è un ricatto alla base di tutto, insomma.
Ma poi io che trasmetto l'idea di lavoro, cioè questa cosa non me l'avrei mai pensato.
E non solo, cioè l'idea, ogni volta tu trasmetti l'idea di mettere la testa a posto senza riuscirci, quella è la tua meraviglia. Anche con Raul siamo amici da 15 anni, è una persona super generosa, ha prodotto un corto, un documentario, mi ha fatto fare una carriera prima assistente, aiuto regista. E trovo che in commedia sia veramente straordinario, perché riesce a sdrammatizzarsi, a prendersi in giro e gioca con i suoi colleghi. Luca questo lo può confermare.
Sì, sì.
Tra l'altro, scusa, siccome ci sono due o tre messaggi di questo genere, la domanda...
entusiasmo, Luca.
Sì. La domanda te la faccio, vabbè, insomma, rispetto a Raul e Beatrice, insomma, la realtà che supera la finzione, diciamo così, con il gossip che sappiamo, cosa ne pensi? Metto insieme due o tre messaggi molto, diciamo, in maniera molto clean rispetto ai messaggi carini. Cosa ne pensi diciamo, di queste polemiche che li hanno un po' così?
Trovo le polemiche sterili e trovo che ciascuno di noi debba ricercare la felicità. Se in questo momento lo sono, evviva loro, bravi loro.
Ma scusa, ma non è rassicurante il fatto che la finzione si fonda con la realtà? Cioè, questa cosa è rassicurante. A me mi fa ben sperare. Non mi hanno preso in giro, cioè, quando vedo il film. No.
A me sembra una dimostrazione di grandissimo professionismo.
Di grandissima coerenza.
Esatto. E a questo proposito vi dico che tutto quello che succede al personaggio di Luca Vecchi succede anche a Luca Vecchi,
vero,
nella realtà.
Esatto.
ricordiamo a chi si fosse messo in ascolto in questi ultimi minuti che stiamo parlando di Amici Comuni, che è su Paramount Plus, già in streaming, la trovate già disponibile questo weekend, assolutamente consumatelo, visto che è un film. Prego,
Francesca Einaudi, concludo il discorso sugli attori, mi è stata suggerita, la conoscevo, un'attrice straordinaria, dalla mia gente, anche qui nepotismo, abbiamo la stessa gente, e invece Beatrice Arnera è l'unica che ha vinto un provino.
Senso,
abbiamo visto diverse sue colleghe, lei però ha spaccato tutto, cioè dalla prima riga ci siamo resi conto che fosse una top player. Si vergogna ogni volta che glielo dico, ma secondo me è la nuova Cortellesi, tant'è che quest'anno ha fatto il film di Mandelli, Verdone e Massimiliano Bruno.
Ed è stata appena acquistata dal Marvel Cinematic Universe.
L'anno prossimo
la troveremo nei panni dell'incredibile Hulk al posto di Mark Ruffalo, che comunque ha fatto tutte quelle sparate, cioè, contro Israele.
Se lo merita di
essere, esatto, se lo merita di essere cacciato fuori.
Prego. E vederli recitare uno contro l'altro tutti insieme mi ha divertito, perché sono quattro spiriti, quattro esseri umani estremamente differenti. Luca su Raul ha detto solo sì, però io vi giuro c'era un film gigantesco.
Sì. Sì,
però
Raul dice solo sì.
Solo
io,
sì.
Io per contratto su Raul posso solo dire sì.
Esatto. Ci scrivono che Luca Vecchi ha la stessa attenzione che ci comunicano con un'ansa, che Luca Vecchi ha la stessa voce di Francesco De Carlo. Ma forse è Francesco De Carlo, potrebbe essere. Che ne sapete voi, Luca?
Infatti, chi è venuto prima? L'uovo o la gallina?
Li avete mai visti nella stessa stanza?
Effettivamente sì. Io vi consiglierei di non guardare la Radio Rock TV questa mattina, ma lasciarvi affascinare, abbacinare dall'idea che possa essere Francesco natura. De Carlo, o possa essere addirittura la stessa persona. A proposito di Luca Vecchi, ascoltiamo per favore Arctic Monkeys, che ha chiesto Luca, che fanno parte della colonna sonora del film.
No, certo.
Questo purtroppo no.
E sono stati pagati meno di Cosmo, pensa.
Perché hai scelto Fluorescent Adolescent? E c'è un motivo.
Perché mi piace il videoclip dove c'è sta questa banda di pagliacci che si mena con un'altra gang e mi fa ridere questa cosa di queste gang avverse che si picchiano, però uno è vestito da pagliaccio. Andatevi a vedere.
Benissimo.
Non lo possono vedere.
Non vedremo il videoclip, ma lo immaginiamo.
Tra l'altro è il soggetto del prossimo film di Marco,
Castaldi, esatto. La vita di un pagliaccio.
Now you only get it in your nightdress. Discarded all the naughty nights for niceness. Landed in a very common crisis. Everything's in order in a black hole. Nothing seems to pity is my past though. A bloody memory's like an El Tabasco. Remember when you used to be a rascal? Oh, the boys are slag. The best you ever had, the best you ever had is just a memory and those dreams. When as daft as they seem, as daft as they seem, when you dream them all. Flicking through a little book of sex tips. Remember when the bars were all electric? And now when she told she's gonna get it, I'm guessing that she'd rather just forget it. Clinging to not getting sentimental. Said she wasn't going but she went still. Like a gentleman or to be gentle. Was it a mecha double or a betting pencil? Oh, the boys are slag. The best you ever had, the best you ever had is just a memory. But as daft as they seem, as daft as they seem, my love, when you dream them overflow. Where did you go? Where did you go? Where did you go? Took her left off last lap lane, just sounding it out, but you're not coming back again. You're falling about. You took her left off last lap lane. You were just sounding.
Music right here.
Brand new music.
Brand new music.
Give me that.
Brand new music.
La musica nuova su Radio Rock.
Set up.
close to me.
Jay, frontman degli RJ, questo nuovo, questa nuova esperienza solista. E, ragazzi, stiamo parlando in questo momento con due graditissimi ospiti in studio, molto graditi ospiti in studio, piacevoli ospiti in studio, Marco Castaldi e Luca Vecchi di Amici Comuni, Paramount Plus in streaming. Si può ripetere quello che abbiamo detto, che avete detto fuori onda?
Cioè, no, io voglio il mio avvocato.
Non tutto, non
assolutamente,
una cosa
sì.
Specifica.
Luca è un adone nel film, diciamo, qualche liaison. In una di queste scene, anzi in due di queste scene, si trova a fare roba con Francesca Einaudi.
Vabbè,
che salutiamo.
Questo spoiler, però, cioè non dovresti, vai contro gli interessi.
Vabbè, minuto 20.
Vabbè, voi dimenticatevelo. Posso
dire che non è la prima intervista che sento di Marco Castaldi ed è il regista che fa più spoiler,
più spoiler di se stesso.
E frega un cazzo.
Cioè, in un'altra radio ha raccontato il film. Tutto. Cioè, io ho detto perché non...
È vero, altri due settimana scorsa io ho detto come finiva il film. Come
si fa? Era quello lì.
Vero, è anche vero.
Il percorso non è
per onestà. Il film non sta in sala, ma sta sulla piattaforma.
Oh.
Il contatto viene conteggiato dopo i primi 15 minuti. E lui giustamente pompa i primi 15 minuti.
Succede tutto lì. E quindi Luca e Francesca Einaudi si sono trovati a fare queste due scene. E Luca è un ragazzo di un'educazione rara, super posato, veramente timido. E Francesca, in tutte le scene di roba che abbiamo fatto, diceva: Luca, così, no, Luca, mi devi mettere le mani sulle tette, Luca, ti prego, mi devi toccare così, e tu non lo facevi.
Cioè, comunque ho represso il mio Harvey Weinstein che ho dentro.
Lui non dorme da allora.
Io non dormo da quel giorno.
Io l'ho provato. Esatto.
Francesca, parliamone, io non dormo da quel giorno. Bisogna, non lo so, cosa facciamo? Prendo dei tranquillant Tavor, tipo, non lo so.
Beh, se glielo chiedi, secondo me qualcosa te lo prescrive. Perché
lei
sa fare tutto, Francesca.
Anche poeta, anche laureata in medicina.
Stiamo dando un quadro di Francesca Einaudi da mettere le mani sulle tette a sa fare tutto, da cui secondo me sarà difficile uscire.
Vabbè, ma no, giustamente, perché
voleva un po' di verità.
Dare una svolta.
C'è una registrazione di questa cosa?
Senza dubbio.
Allora, me la potresti mandare? Va bene anche se ci lasci Luca.
Poi Boris con il deepfake utilizzerà il deepfake per mettere la sua faccia
al posto di Francesca Einaudi.
Esatto.
È evidente. Lo conosciamo bene.
Dove è arrivata la tecnologia, cioè dove ci ha portato.
Dove è arrivata anche la perversione.
No, pensa, con questo in testa, adesso vedere Amici Comuni, i primi 25 minuti, naturalmente, su Paramount Plus.
Prima volta che stiamo così pompando l'inizio
minuti.
Di un film.
No, non solo, ma consiglio anche ai nostri ascoltatori di accedere a tutti gli amici che hanno Paramount e mettere il film anche che vada da solo.
Se continuiamo così vedranno solo il quarto d'ora e poi pum, spengono.
Sì. Adesso ma quello telefono contato. Metto Paramount Plus e lo lascio così andare.
Io faccio così a casa, lascio la TV accesa tutti i giorni e va.
Che un po' come i musicisti che si mettono Spotify la loro musica per prendere quel 0,05 centesimi, però se lo mettono in
la 150esima volta che viene riprodotto da casa di Marco, arriva la SWAT, capito? Cioè, gli sfonda la finestra e dice: qua c'è qualcosa che non va, c'è un pazzo
lei
psicopatico
non
da qualche
giusta.
Parte.
No, volevo rivedere le scene per te là in Audi.
è come non essere d'accordo, insomma, assolutamente.
Lo so.
Senti, è figa molto anche questa cosa che hai dovuto costruire una finta alchimia e una finta non alchimia, nel senso che in un gioco a quattro come questo devi costruire, devi tirare i fili in modo che si tendano al momento giusto, insomma, e questo è soprattutto a livello di regia e di montaggio che si costruisce, oltre che grazie a loro.
E gli attori in questo ci hanno assolutamente aiutato, e hai ragione, però
comunque non è mai merito suo, non so se ci avete fatto caso.
Il film, se viene bene, è merito della squadra, il team, per quanto ci sia scritto un film di Marco Castaldi, poi la meraviglia sono tutte le persone che l'hanno fatto insieme a me.
Quindi è vera questa cosa, la sento sempre dire.
Allora, ma la dici perché si deve dire o perché
è vero? Boris in questo momento ha citato il montaggio. Michelangelo Carrone, il montatore, che salutiamo, ha fatto un lavoro di tagli e cuci straordinario anche nella scelta e nella proposta delle musiche. Nel senso, ciascuno ci ha messo del suo. Nello specifico, l'alchimia o il non prendersi troppo tra una coppia, tra i personaggi, delle volte era anche vera. Ora non diciamo in quali occasioni è successo, però sono stati tutti talmente tanto umili da voler provare davvero tutto. E la roba che secondo me più ha funzionato era, questa è una roba che ho rubato a un amico regista, la cassanata. Cioè, alla fine, dei Chuck buoni, dicevo a ciascuno di loro: fate la cassanata. E sono uscite fuori delle robe incredibili.
Paradossalmente, dici, da lì vengono fuori delle cose.
La cassanata vuol dire che l'ultimo Chuck, l'attore può fare quello che vuole. Una volta che avevamo una buona, l'attore era libero di fare quello che vuole. Sono uscite robe bellissime che poi abbiamo montato.
Cioè, è stata più buona della buona in alcuni casi.
Sì, guarda, c'è un Chuck in fase di matrimonio in cui, vabbè, non diciamo cosa accade, e uno degli attori
strano
se ne esce dicendo è bello, talmente tanto talmente tanto bene che poi l'abbiamo montato e nessuno se ne accorge.
Paramount l'ha scoperto adesso,
lo
c'è una bestemmia
qua
nel film, ecco, siamo contentissimi,
lo sa.
Salutiamo
adesso
gli amici di Paramount.
Non ho capito, c'è una bestemmia nascosta nel film.
L'hai detto tu.
Allora io sfido il
lo
pubblico
so
a trovare la bestemmia nel film
scena
di Marco
del matrimonio, ha detto prima. Allora,
ci riuscirà solo,
diciamo,
l'uomo gatto.
Nei primi 25 minuti c'è una bestemmia, trovatela. Sfidiamo i nostri ascoltatori che si sono molto competitivi
negli ultimi 25, ma poi trovatela nel
voi trovatevi, siete capaci, la troveranno lo stesso. Il prodotto è questo.
Posso dire una cosa, poi mi interessa anche che cosa ne pensano loro, che una delle cose che mi piace è che in tempi di racconti, anche in commedia, perché funzionano di più, diciamo, di rapporti tossici, sempre di maschilismo tossico.
Ma scusa, stai parlando di Cime Tempestose?
Sì. Possiamo dire che fa
cambiato, cambiato film.
Comunque Amici Comuni still a better love story than Cime Tempestose, esatto. Posso dirlo.
Amici Comuni rovescia questa cosa, perché i due uomini hanno, no, una delicatezza, una fragilità. Le due donne, pur essendo molto femminili, sono molto più cazzute. Adesso le femministe si arrabbieranno perché ovaiute, come si dice. E questo non è male, perché poi in commedia devi riuscire a farlo continuando a far ridere, a far rimanere la tensione emotiva e sentimentale.
E in questo ci ha aiutato anche tantissimo la scrittura e la revisione che
lui
ha fatto
sempre un cazzo.
No, che ha fatto Chiara Laudani, che salutiamo.
Fatta aiutare.
Che è bravissima.
Maledetto aziendalista giapponese.
A ribaltare.
Marco Castaldi è quei giapponesi che accompagnano tipo l'amministratore delegato alla metropolitana e lo salutano mentre la Yamanote se ne va, capito? Così.
Io sono stato bravissimo a metterli insieme, ma non lo diremo. E ribalta, cioè, nel senso, nel nostro film è Raul che vuole un bambino e non la moglie.
Ma da me?
Perché devi spoilerare tutto?
Raul vuole un bambino da me.
Ma è tutto questo, Raul,
Boris, posso dire che secondo me stiamo scrivendo la parodia di Amici Comuni, che sarà bella tanto quanto.
Non mi ricordo neanche più, perché non ho contezza di quello che è successo. No, sì, ma abbiamo raccontato un minimo di sinossi.
Vabbè, potrebbe essere un seguito.
No, infatti.
L'obiettivo del seguito è farli partire tutti per questo viaggio di nozze o vacanza con il ragazzino. Si perde un ragazzino e poi scopriamo che succede.
Questa è la trama del secondo. Io non la sapevo.
Vorrei tanto farlo.
Il bambino scopriamo che è il figlio di Luca Vecchio.
Vuoi dire un attimo? Perché ci siamo fermati alla cena.
Allora, il problema non è che questa volta. Di solito me la scordo. Questa volta rischi il momento di Triomedusa.
Nel senso
che lui non è che ha detto.
Vabbè, l'ho sentita quella intervista.
Lui ci ha messo 30 secondi a spoilerarlo.
Sì.
Quindi è vero che io devo. Cioè, voi immaginate due coppie di amici, ok?
Ok.
Che insomma, in qualche modo hanno molto di non detto, si può dire.
Sì.
Si trovano in tre contesti precisi. Il primo è questa cena, e il resto è tutto quello che voi non vorreste. Vi ricordate lo sketch del Terzo Segreto di Sadera su D'Alema, cioè il D'Alemiano, che si chiama il D'Alemiano? Ecco, è più o meno lo stesso principio, no? C'è uno che fa impazzire la maionese.
Bene, ragazzi,
però non la puoi raccontare più di tanto.
Dobbiamo chiudere, sennò... però
io volevo dire che comunque, certo, c'è anche questo triangolo amoroso, ma c'è anche una scena di sesso tra me e Raul.
Sì.
Però Marco ha detto: guarda, io non la monto perché comunque siamo nello stato del Vaticano. Vabbè, lui voleva fare una cosa
open. Scherziamo, amici della Chiesa Cattolica. Leone, non è vero niente, perdonami.
Beh, poi nel DVD
Leone, di Fedez,
lo mettiamo, no? Poi nel DVD che sarà disponibile in streaming su Paramount Plus,
contenuto
e su Radio Rock,
contenuto speciale, e
speciale.
Su Radio Rock, sul sito radiorock.it/contenuti speciali/amici comuni/gay.
Osmo.
Allora, attenzione. No, ma io volevo dire una cosa, ragazzi, questo weekend tra l'altro piove. Cosa andate a fare al cinema? Che non serve a niente. Poi il cinema è superato, ci sono le piattaforme che
la
sono bellissime.
Di allora,
l'altro giorno abbiamo detto esattamente il contrario.
Ma,
però,
sì,
no,
ma perché si cambia nella vita, non è che si può essere sempre coerente a te stesso, ottuso. Quindi, invece, no, questo weekend fa brutto tempo, rimanete in casa, accendete Paramount Plus, se non avete la buona, fatelo, perché
che cosa volete fare in 25 serie... minuti o quello bellissime. O vedere Amici Comuni,
esatto.
Cioè, vedete tutto South Park su
vedetevi i primi bravissimo, vedetevi i primi 25 minuti e poi girate su South Park. Allora,
una piccola avvertenza, l'unica cosa che non dovete fare con Amici Comuni è vederlo con Amici Comuni, questo mi sento
di...
sì, è un po' come andare a Perfetti Sconosciuti con la moglie o la fidanzata, anche perché se lo vedete con Amici Comuni il contatto è solo uno, quindi vedetevelo a casa, ognuno per sé,
da soli, in tanti dispositivi,
senza la propria compagna o fidanzata, oppure se lo vedete con compagna e fidanzata sappiate che alla fine dovrete
messaggi
discutere.
Subliminali
e niente commenti con la propria fidanzata tipo: oh, ma questi sembrano Sergio e Francesca, perché è finita poi.
Grazie a Marco Castaldi che è stato con noi quest'oggi, regista di Amici Comuni. Grazie a Luca Vecchi, tornate presto a trovarci settimana prossima, domani se volete, noi non ci siamo, però se volete venire voi
ci siamo,
insomma,
lasciateci aperto,
sì, lasciamo pure un cappuccino con un cornetto. Boris, noi torniamo settimana prossima, invece ci sei tu?
No,
non
sì,
ci,
sì,
sei.
Sì,
ci
sì.
Sei Vuoi venire
anche
mercoledì?
Quelli che
mercoledì.
Ci sentono da Bologna, lo diciamo, che io oggi alle 19 sto presentando Barrio a Bologna,
sono...
a casa Ruozzi.
Mi ero dimenticato, sono tre persone che ci sentono da Bologna che hanno scritto proprio a che ora esattamente quest'oggi, volevano sapere.
Sono le stesse tre che chiedevano di Bob Arnera. E alle 19 casa Ruozzi con Laura Pasotti. Insomma, ci divertiremo.
Non ho capito, vuoi ripetere i nomi, Fore?
Chi?
No, voglio vedere se
casa Ruozzi, Laura Pasotti.
Ok, ma pensavo fossero
era molto difficile. Ho organizzato la confraternita dell'uva, è bellissimo.
Infatti, volevo vedere se li invertivi.
Sì.
Va benissimo, grazie ragazzi. Finiamo.
Sarà anche Marco Castaldi,
ciao.
E Luca Vecchi.
Ciao,
c'è
tutti.
Sky in Audi.
No, naturalmente sì. L'appuntamento a lunedì prossimo. Buon weekend, ciao.
Avete ascoltato
The Rock Show,
The Rock Show, il morning show di Radio Rock. Tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.